profilo di commozione di tante intenzioni che portiamo nell'Eucaristia, il ricordo di alcune famiglie che si sono promesse aiuto e amicizia del Signore nella fedeltà e si sono costituite come comunità, il ricordo di Ugo che domani vede dal paradiso il giorno del suo compleanno, il ricordo della ordinazione sacerdotale ricevuta 31 anni fa, insieme alle tante intenzioni che molti di voi ci hanno affidato in questa Eucaristia. Vediamo dunque come il Signore ci vuole riprendere per mano in quest'anno. Il primo pensiero lo raccogliamo dal Vangelo che ci propone di ritornare all'essenziale, la fede, cioè. Attraverso la fede otteniamo tutto. Ma più concretamente, un uomo, non un giudeo, si rivolge a Gesù con piena confidenza. Ho un servo che è molto caro a me, vieni a guarirlo. Interessante è vedere la motivazione che lo spinge. Convinto che Gesù possa ottenere quel dono e perciò si rivolge a lui. A quel punto però, essendo Gesù disponibile a scendere a casa sua, lo ferma e dice: non sono degno che tu entri, mi basta una tua parola. Gesù si mostra sorpreso. Sì, basta una parola, perché io so che cosa vuol dire obbedienza. Era a capo di 100 soldati. Se io dico una cosa, loro la fanno. La motivazione è disarmante. Se tu dici una parola, il Padre fa quello che chiede. Una fede così incontra in noi subito un'agitazione, come anche noi abbiamo chiesto delle cose, il Signore deve immediatamente piegarsi a tutte le richieste. Ciò che distingue la fede dalla superstizione è proprio questo. La superstizione è pensare che noi con una parola pieghiamo Dio alla nostra volontà. La fede significa entrare nel disegno magnifico di Dio, che certo ci supera, ma se lo riconosciamo con il cuore, non possiamo immaginare che Dio non voglia se non la nostra gioia, il nostro bene, che alle volte è impegnativo, faticoso, ma certamente si compie nel cuore umile. Insomma, la fede richiede questa obbedienza e l'obbedienza nasce di nuovo da una fiducia piena che ciò che Dio vuole è per amore. Ecco perché la fede del centurione viene ammirata da Gesù, non soltanto premiata, ammirata, indicata. Questo è vero anche per ciascuno di noi. Tutto lo otteniamo attraverso la fede, perché la parola di Dio è potente. Se dimentichiamo questo, tutto dipende dalle nostre forze e presto disarmiamo. Dunque la vogliamo fissare qui. Giuda la prendiamo dalla prima lettura, che ci richiama il tesoro immenso che abbiamo nell'Eucaristia, e anche qui lo fa in un modo semplicissimo. L'Apostolo Paolo rimprovera una comunità perché tradisce l'Eucaristia. Siccome nell'Eucaristia si facevano distinzioni, chi può, chi non può, chi è ricco, chi non lo è, chi arriva prima, chi arriva dopo. Se c'è un luogo dove si costruisce l'umanità nuova, e a maggior ragione ogni comunità cristiana, è proprio l'Eucaristia. Lo posso dire forse grazie anche ai tanti anni in cui ogni giorno l'ho celebrata. Fanno un po' tristezza le persone, anche cristiane, che pensano di costruire la comunità, cioè il luogo dove si è accolti come in famiglia, dove si vive nella pace, dove si è sollevati, perdonati, amati, con altro che non sia l'Eucaristia. Oggi ai giovani non piace andare alla messa, perché non facciamo le pizzate? Va benissimo, per carità. Però passando gli anni, a uno piace una pizza, all'altro un'altra, e l'altro ha la possibilità di invece mangiare sempre solo pesce, crudo, e l'altro invece non ha neanche i soldi per la pizza. Noi cresciamo alimentando il mito delle differenze, perché io non sono come voi, perché voi non siete come me, perché... Come si fa la comunità? L'Eucaristia è l'unico luogo dove il Signore ci mette tutti pari, perché dona a ciascuno tutto se stesso. Non è vero che andiamo verso una massificazione totale. Se andiamo anche semplicemente al supermercato, quando si arriva al carrello, alla fine, si vede chi può, chi non può. Nell'Eucaristia usciamo veramente con la pace radicata profondamente nel nostro cuore, perché il Signore si è donato a ciascuno. E lì cresce. Ecco perché San Paolo se la prende tanto quando l'Eucaristia non diventa questo, perché persa l'Eucaristia abbiamo perso proprio la speranza, e quindi allora dobbiamo davvero essere riconoscenti, perché il Signore ci edifica così. Da ultimo vorrei andare alle parole che tanto mi hanno accompagnato in questi giorni, che ho meditato, del vescovo Gilberto che mi ha consacrato sacerdote. Parole che allora non mi sembravano così chiare, luminose, comprensibili, profetiche come mi appaiono molto di più oggi. E senza dover ripercorrere tutto, ricordo che era partito dal ringraziamento a Don Pietro Margini, riconoscendo che nell'impegno formativo sarebbero nate le vocazioni e tutti i frutti di bene per il futuro della Chiesa. Poi c'erano letture anche lì un po' speciali, e particolarmente una che mi ha tanto ricordato quello che abbiamo vissuto in questi mesi, dove San Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, spiegava il vescovo. Non è che fosse un depresso, che non avesse più voglia di vivere, ma le ragioni per vivere e per morire erano le medesime: essere con Cristo. Ecco perché Paolo non ha approfondita anche dalle prove, lo ha reso capace di fondare la speranza di tanti, persino la nostra. Infatti, ricordavo un signor Baroni con queste parole, riconoscenti anche come faceva lui, ben pesanti: perché uno diventa sacerdote? Forse per il prestigio? Forse per la riconoscenza? Dico la verità, allora di queste cose non mi interessavano di nulla, e quindi sinceramente mi erano scivolate sotto, ma quanto confondono questi atteggiamenti. Lo vedo sempre meglio. Lui diceva, per questo non diventa prete, si stancherebbe troppo presto. Prestigio, la riconoscenza forse. Nella misura in cui questa chiamata ti innesta in un rapporto straordinariamente intimo, continuo, di giorno e di notte, nelle gioie e nelle prove con il Signore Gesù, ecco che si anticipa nel tuo cuore e si radica la vittoria. Lo abbiamo anche detto e pregato nel Salmo. Ricordiamo, Signore, la tua morte finché tu venga, ma pensa. Pensa che consolazione un cristiano può mandare. La morte di Gesù è l'annuncio della sua vita.